Igor Sibaldi, buongiorno.
Buongiorno, che piacere sentirla, dottor Partiti, che piacere.
Grazie, è un piacere anche nostro perché incontrare la parola di Igor Sibaldi è incontrare una parola parlante e questa volta incontrarla in un romanzo che ha come titolo Eterno Amore, Chi è amato non può morire edizioni Mondadori. Prima di entrare nella storia, anzi mi correggo, non prima di entrare nella storia, ma per essere già nella storia, lei vuole raccontarci l'immagine di copertina, perché questa immagine, così semplice, così essenziale, con questa linea che taglia l'orizzonte, è qualcosa che ci parla.
Sì, l'immagine di copertina, quando l'ho vista, deciso dalla casa editrice, era proprio perfetta. Il colore che non si capisce se è mattina, prestissimo o crepuscolo, è una linea che sembra un'isola con una persona sola, che è come un riflesso al di sotto. Da un'idea di totale solitudine all'inizio, per cui uno che si chiama, c'è un titolo che si chiama che Eterno Amore. Uno pensa sarà qualcosa di festoso, almeno due devono essere. In realtà in questa storia è interessante perché l'eterno amore, la seconda persona non c'è.
La seconda persona non c'è, però c'è quella parola che è l'eternità, che deve necessariamente stare con la parola amore. E questa linea, e in questa linea, perché poi quando c'è un'immagine ognuno la interpreta a modo suo, la legge con il suo sguardo, no? E quindi può esserci di tutto. In questa linea, che vediamo sulla copertina del suo romanzo, Igor Sibaldi, c'è qualcosa che non è eterno, c'è un inizio e una fine di quella linea. Però l'eternità sta proprio forse nel vivere tra l'inizio e la fine di questa linea, che in sostanza io in quella linea intravedo la vita, forse non lo è o chissà. Ecco, sta proprio vivere l'attimo cosciente del presente ed è forse questo che sia amore, che sia altro, ed è forse questo che ci dà il senso dell'eternità.
Dunque, su questo naturalmente c'è tutta una parte un'enorme parte della filosofia che sarebbe d'accordo. In questo romanzo e in generale in quello che sto scoprendo ultimamente, invece è il presente che secondo me deve proprio sparire. Cioè, per arrivare all'eternità, la via diretta, ed è semplice, è molto semplice, non per niente. Quando uno dei maggiori specialisti di eternità, che sarebbe l'autore del Vangelo di Giovanni, poi anche l'autore del Vangelo di Matteo, insiste, e il Vangelo di Luca, insistono che il cosiddetto eterno, il regno eterno, è a portata di mano. Non è vero che arriva dopo la morte, come ci hanno spiegato, assolutamente. È una condizione della psiche, che gli antichi conoscevano bene. E questa condizione si basa sulla scomparsa del presente. Allora, è un po' nuova come cosa, anche se è antichissima. Noi abbiamo questo presente che divide il passato dal futuro e siamo sicuri che sia l'unico tempo reale, il presente. In realtà, se cominciamo a guardare bene, senza convinzioni preconcette, il presente quanto dura? All'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, inizio del Novecento, avevano misurato il presente, invece dovevano misurare il presente. E c'era un professore francese, Charles Richer, che diceva dura 0,96 secondi. Allora un tedesco ha detto subito: no, non è vero, dura 0,76 secondi. E invece uno scozzese, William James, famoso filosofo, dice no, presente è ovvio che dura 12 secondi. Hanno dibattuto per un po', fino a che poi ci hanno pensato un po' meglio e hanno detto ma il presente dura? Perché siamo sicuri che duri il presente? Che non, e soprattutto da quando la misurazione si è migliorata con Planck in avanti, no? Il millesimo di secondo, il 10 secondi alla meno 43. Ecco, il presente è talmente breve da essere inabitabile. Ed è anche inventato, è un tempo inventato. Originariamente il presente non c'era. Come dimostrano alcune lingue, per esempio la lingua ebraica antica, in cui c'era un tempo grammaticale indicativo, che corrisponde al tempo stesso, al nostro presente, al nostro passato e al nostro futuro. Ed è il tempo della creazione, del racconto della creazione. Quando Dio crea il mondo, in principio Dio creò il cielo e la terra, dice la nostra Bibbia, è una traduzione sbagliata, perché la traduzione giusta sarebbe: Dio creava, sta creando, creerà il cielo e la terra. Questa è la traduzione giusta, con tutte le enormi implicazioni teologiche. Quel tempo lì non è scomparso, è scomparso dalla nostra grammatica ufficiale, c'è nel nostro linguaggio. Se io per esempio dico vado in piscina, ecco, posso dirlo adesso, io vado in piscina, sono 2 settimane che vado in piscina. 2 settimane? Cioè, 2 settimane sono passate, però io sul presente. Oppure posso dire, ah basta, sono stufo di non fare più niente, dalla settimana prossima vado in piscina. Presente, parlando del futuro. Ecco, quel tempo lì è una dimostrazione linguistica che nella nostra mente c'è una dimensione senza presente, in cui passato e futuro non sono separati. Quella sarebbe l'eternità, quella sarebbe l'eternità. Uscire dal presente, che tra l'altro, se ci pensiamo bene, il presente è il tempo dei capi e dei servi, perché se l'hanno inventato il presente, come sembra evidente da questi dati linguistici, se l'hanno inventato, chi l'ha inventato? Dunque l'ha inventato qualcuno che ha detto: adesso ci sono io e quelli che c'erano prima non ci sono più, e quello che vi aspettate per il dopo non c'è ancora. Poteva essere il capo famiglia, poteva essere il nuovo fidanzato, poteva essere un brusco, duro capo della comunità, e l'ha imposto, e da lì è nato il nostro presente. Tra l'altro, a parte i verbi, gli avverbi dimostrano che il presente è una realtà recente, inventata da non tanto tempo, in senso della storia dell'umanità, cioè da qualche millennio soltanto. Perché se ci pensiamo, ecco, il francese, no? Menno, per dire presente, è una parola di origine latina, quindi vuol dire che i Celti non avevano il presente, non ce l'avevano. È arrivato il presente con le truppe romane e loro hanno usato un avverbio che è un gerundio, menno, che vuol dire maintenir, cioè facendo finta che si possa tener fermo un attimo separato dal flusso del tempo, possiamo parlare del presente. Menno vuol dire mantenendo. Oppure, grossa sorpresa, il latino presens, uno dice cosa vuol dire il latino presens, è una cosa a cui non avevo tanto mai pensato, cioè sono 2 anni che lo so, pur essendo filologo non mi ero mai accorto. Il latino presens, dunque, senza il verbo essere, quello che c'è, ma pre, il prefisso pre, è lo stesso di predire, di predicere, di precedere, pre vuol dire prima. Cioè, presente in latino vuol dire qualcosa che c'era poco fa. Ecco, di fronte a questi dati, cioè, forse se il presente non c'è, il passato non è lontano. Se il presente non c'è, il futuro non è raggiungibile. Se noi togliamo, un esperimento, non toglie il presente, cosa avviene? Di colpo succede che cosa? Che tu hai la tua età attuale, hai adesso 15 anni, ne hai 4, ne hai 98, è come lo spazio. Queste cose qui poi nel Novecento avrebbero dovuto avere un grosso futuro, perché Einstein ha cominciato così, ha cominciato dicendo: guarda che il tempo è un pensiero, non è una variabile, non è un dato di fatto, è un pensiero. bisogna rivederlo proprio. E poi Einstein, negli ultimi 30 anni della sua vita, studiava la cosiddetta dimensione ulteriore, cioè diceva: non è possibile che il mondo sia tutto quello che vediamo, ci sono troppe contraddizioni, ci deve essere un mondo esterno. In quel mondo esterno il tempo non c'è, e Einstein diceva: tutto è già successo là fuori, cioè il presente è tolto. Lui stava studiando, purtroppo non ha completato perché voleva fare una bella teoria, si chiama teoria del campo unificato, ci ha messo 30 anni e non è riuscito a finirla. Però la fisica sta lavorando su questo ancora adesso. Ecco, mi sono dilungato troppo?
Ma no, certamente, anche perché non è che siamo al di fuori, Igor Sibaldi, al di fuori della storia di questo romanzo, non siamo nemmeno fuori della storia nostra personale, perché sono parole che ci attraversano, parole che danno un senso, ritorno a utilizzare forse in forma del tutto sbagliata, danno forma al nostro presente, ecco, a questo presente che è già stato e che sarà. Ed è un presente in questo romanzo, Igor Sibaldi, un presente pieno d'amore, perché questo libro qua ha bisogno di essere letto, chiaramente che ogni persona quando prende in mano un libro lo legge con la propria, con il suo proprio senso, una propria voglia di leggere e così via. Io penso che questo libro abbia necessità di essere letto con una certa lentezza. Perché questa storia d'amore, come quasi tutte le storie d'amore, vivono di una certa lentezza, che è positiva, perché non tutto deve accadere subito. Ed è anche questo un modo per vivere il presente. Questi due protagonisti che si conoscono durante un periodo a Mosca, lui è un giovane studente, ha appena finito la maturità, lei è molto bella, veramente molto bella, lui tra l'altro soffre di anoressia ed è un problema molto molto grave, ed è un problema che porta dentro una ferita personale, una ferita di famiglia molto grave, e tra questi due giovani nasce un amore nello stesso tempo potente, nello stesso tempo fragile e anche molto molto dolce. È un amore fatto, per come ci viene raccontato, fatto di sguardi, fatto di non fare delle cose. Ecco, quando si raccontano le storie d'amore c'è fretta di fare tutto, dal viaggio a non so che cosa. Qui invece c'è una certa lentezza anche dei personaggi. Ed è forse questo, questa storia che sembra fuori dal tempo, ma invece è in questo tempo. E qui torniamo al presente, Igor Sibaldi.
Eh sì, è una storia tra l'altro che comincia nel 75, quindi nel passato ormai lontanissimo, perché penso che se una persona del 75 italiano che fosse emigrato, non so, nel Borneo, ritornasse adesso non riconoscerebbe niente di quello che c'era allora, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da un altro, culturale, politico, eccetera. È stato un altro mondo. Ecco, in quel lontanissimo 1975, due persone si conoscono, lui è un ragazzino disastrato, come lei ha perfettamente descritto, e lei è questa incomprensibilmente bella signora, architetto, un architetto di poco più grande di lui, però già molto matura, già confronto a lui che è un bambinotto, pieno di possibilità e di principi di follia. Ecco, si conoscono, comincia questo grosso amore, tra Russia e Italia, e poi quando si rivedono, che lui si è già un po' ripreso dai suoi malesseri, purtroppo nessuno dei due è capace di reggere alla grandezza di questo amore. Lei per un motivo, lui per un altro motivo, lui la tradisce. E per 40 anni se la dimentica. Ecco, c'è una cosa molto bella, questo effetto qua, in un romanzo dire per 40 anni se l'è dimenticata. Con una frase passa via, no? 40 anni passano via di colpo. Capita nei romanzi. E in realtà no, capita anche nella realtà. Uno se non ha una certa età non ci crede, però ci sono decenni che si possono riassumere con una frase a volte, dice, oh, sono passati 20 anni. Ecco, che è incredibile vivendo giorno dopo giorno, no? E sono passati 20 anni. Tutto un tratto c'è questa sensazione. Lui è un sessantenne, è diventato un sessantenne, psicanalista, psicoterapeuta di successo, e noioso. Quando tutto un tratto, per le solite normali coincidenze, gli ritorna in mente lei. E per curiosità vuole vedere chissà come è diventata, e non la trova. E poi scopre che è morta. A quel punto la sua vita cambia. A quel punto comincia la grossa avventura, cioè l'uscita dal tempo. Perché lui dice, lei era la persona della mia vita. La mia vita è stata sbagliata da allora, da quando l'ho persa. Sì, no, interessante, una vita interessante. Però non mia. La mia era ferma là.
E qui comincia il viaggio verso la resurrezione, in pratica.
Infatti. E io la rivoglio. Io rivoglio lei e rivoglio quella vita. Lui è ateo, totalmente ateo. Uno scienziato. E per cui è lui il primo a sorprendersi quando comincia a scoprire come si fa e quando la cosa comincia a riuscirgli, perché poi ci riesce.
E qui ci fermiamo per lasciarlo scoprire ai nostri ascoltatori.
Siamo
prossimi.
Siamo al terzo del libro.
Certo, i prossimi lettori del romanzo di Gozibandi, Eterno Amore. In questo romanzo c'è molta letteratura, perché la letteratura... Prego.
Mi scusi, d'altra parte la resurrezione non ha avuto grandissimo successo finora in Occidente. La vita eterna sì, la vita eterna ci credono tutti, anche chi non ci crede alla vita eterna. Alla resurrezione sì, c'è stata, è un mistero, già la parola mistero suona non tanto bene, che ha riguardato solamente una persona finora, accertata, e tre suoi amici, Lazzaro e altri due, che lui ha resuscitato. Poi c'è qualche caso sporadico, però è come se fosse passata via senza dare quello che poteva. In realtà la teoria della resurrezione, avvicinata, come dicevamo prima, a Einstein, avvicinata alla filosofia del tempo, si rivela come la più grossa occasione perduta, secondo me, di questi ultimi 2000 anni, perché era una teoria così splendida del primo secolo d.C., derivata da molto molto prima, egiziana di origine, Iside e Osiride, che sono loro che hanno cominciato, però quello che l'ha ripresa quando era già ormai religiosizzata e scomparsa è stato il primo cristianesimo. Solo il primo cristianesimo, perché il cristianesimo successivo no. Ha detto no, è risorto lui, e se tu vuoi risorgere anche tu, devi aspettare la fine del mondo. Invece, nei testi nostri sacri, si dice no, guarda che devi farlo. Tu devi tornare bambino, ma non in senso metaforico. Devi tornare bambino serio. Tu devi anche arrivare a nascere di nuovo. Poi c'è quella frase tremenda del Vangelo di Giovanni, da prima che Abramo fosse, io sono. Cioè il mio tempo, la mia presenza, si estende di 2000 anni e passa, in passato. Queste qui sono teorie del tempo che adesso per un fisico sarebbero straordinarie, perché proprio la fisica del tempo adesso è importantissima, dopo la filosofia, dopo la meccanica quantistica, è la teoria delle stringhe, importantissima, e passa tutta dal concetto di resurrezione. Noi possiamo resuscitare il passato. Il protagonista lì lo scopre, e naturalmente lo scopre per cose essenzialmente personali, non vuole teorizzare per il momento, ma lui vuole lei, la vuole ritrovare a tutti i costi. La ritrova perché il passato può essere varcato. Quelle che si chiamano i varchi spazio-temporali nella fisica degli anni 30. li ha chiamati così. Oggi si chiamano wormholes, cioè i buchi nelle nele, buchi l'universo pensa che sia tondo, e ci sono queste vie per raggiungere da quello che è l'oggi, per raggiungere, non so, il passato, e naturalmente anche il futuro, perché se uno allenta il presente, non solo il passato gli diventa accessibile con tutto quello che aveva perduto e che rimpiangeva, ma anche il futuro gli diventa tutto un tratto a portata di mano.
Il protagonista di questo libro, Eterno Amore, in sostanza mette in pratica, per citare il suo penultimo libro, Igor Sibaldi, il libro Resuscitare, mette in pratica per l'appunto il sottotitolo. L'arte, se ricordo bene, è l'arte di riportare in vita ciò che credevamo perduto. Ecco, il grande lavoro, anzi il grande lavorio del nostro protagonista è proprio quello, di riportare in vita ciò che forse aveva perduto per sempre. Ma che cosa può aiutare quest'uomo, Igor Sibaldi, quest'uomo, tutti noi? Può aiutarlo la letteratura, può aiutarlo la poesia, questo libro gronda di letteratura, di poesia, perché attraverso il simbolo della parola poetica non è qualcosa che sta in un tabernacolo là, sperduto, chissà dove, inarrivabile. La parola poetica è qualcosa che ci attraversa ogni giorno, e la poesia è veramente una linfa vitale. In che modo?
La poesia è l'unico modo di parlare, in realtà. L'unico modo per dire qualcosa, perché tutto quello che una persona vuol dire non trova nella lingua attuale le parole sufficienti, se intese nel modo che il dizionario prescrive. Il nostro vocabolario attivo, si chiama così, in italiano è ridottissimo, cioè il vocabolario attivo di un anglosassone è 30.000 parole, il vocabolario attivo di un italiano, cioè le parole che un italiano sa usare tranquillamente, sono sulle 6.500. Quindi noi siamo obbligati alla poesia, perché con 6.500 parole c'è solo una soglia di sopravvivenza, bastano per fare la spesa e pagare le tasse. Invece qualunque cosa una persona voglia dire deve per forza usare le parole in forma potente. Uno non se ne accorge, però il romanzo, tra l'altro, quando scopri del romanzo, farà accorgere di quanto le parole possono essere forti e possono cambiare il mondo, tra l'altro. Per quello che riguarda l'aiuto alla resurrezione, dunque, niente ci può aiutare meglio della pratica, dell'esperienza, perché in realtà noi siamo dei grandissimi resuscitatori, siamo bravissimi a resuscitare, non lo sappiamo ma siamo bravissimi. Per esempio, una persona viene sconfitta come protagonista a 20 anni, ecco, sconfitta da se stesso in quel caso, è possibile che questa persona diventi quello che si chiama un perdente. Cos'è un perdente? È uno che resuscita tranquillamente, tutti i giorni, una sua situazione passata di sconfitta. Oppure un trauma. Noi siamo bravissimi a resuscitare i traumi, li ripetiamo in continuazione. Per noi si può dire che il passato, dal punto di vista purtroppo negativo, il passato non è affatto passato, ma ce lo portiamo addosso come un cappotto d'estate, facendo finta che non ci dia fastidio. Noi siamo bravissimi a usare la resurrezione in senso distruttivo. Invece è bene accorgersi che una persona può usarla anche in senso meravigliosamente costruttivo. C'erano dei periodi splendidi della tua vita, scopre il protagonista, e tu dici sono passati. Togli il presente e ripeti la frase, c'erano dei periodi splendidi della tua vita e ci sono adesso, per usare una frase fondamentale nella storia, tendi la mano e prendili.
Igor Sibaldi, tendi la mano e prendili. stendere la mano e prendere e aspettarsi qualche cosa, però noi spesse volte, e anche i protagonisti di questo romanzo ce lo ricordano, tendiamo la mano, lo prendiamo, ma in questo prendere noi ci sentiamo molto orfani. E poi forse nell'essere orfani c'è anche un senso di libertà.
È un piacere fare con lei perché lei legge proprio bene i libri. È raro, eh? Lei è un grande lettore, evidentemente ha una componente di autore molto forte, per cui i libri lei li si legge veramente bene, ha colto dei dettagli, parlando la ringrazio profondamente. Essere orfani è una felicità, sì, è un verso di una bella poesia russa, sì. Capire che essere orfani è bellissimo. Essere orfani cosa vuol dire? Saper scegliere cosa risuscitare nel passato. Noi abbiamo questo potere, no? Che se vogliamo somiglia un po', però in forma estremamente degradata, a quello che si chiama perdono. Abbiamo il potere nel passato di lasciar sparire cose in quell'enorme abbondanza che è il nostro passato e tenerne altre. Quindi abbiamo la possibilità di togliere da noi tutta una serie di autorità che avevamo in passato, non averle più, come se non avessero mai agito su di noi. Essere orfani di autorità è una cosa bellissima. E abbiamo la possibilità di invece rinnamorarci, come ci innamoravamo a 20 anni, a 18 anni, magari delle stesse persone.
Oggi è il 15 giugno 2019. E il caso, o qualcuno direbbe la casualità del caso, il 15 giugno appare anche in questo romanzo.
Non ne sfugge niente. Il compleanno del protagonista è incidentalmente anche dell'autore.
Quindi è un giorno importante anche per lei, quindi auguri.
Sì, comincia con una sua intervista, è molto piacevole, sì.
Il 15 di giugno viene riportato in un passaggio molto importante di questo romanzo, importante perché quando si parla di psicologia, di filosofia, sembra di parlare, come quando si parla di poesia, sembra di parlare di altro, no? Però sono percorsi che in ogni modo ci attraversano, sono percorsi che noi abbiamo bisogno, che abbiamo bisogno di attraversare. Ecco, secondo lei, Igor Sibaldi, questo nostro continuo bisogno di essere attraversati dalla parola che cerchiamo o dalla parola che fuggiamo spesse volte, perché poco più in là Olga dice alla protagonista, se ricordo bene, è un concetto anche molto, molto junghiano, no? Noi stiamo cercando noi stessi ma allo stesso tempo stiamo fuggendo da noi stessi, io in sostanza vado verso un altro ma perché io voglio andare verso me stesso, che non è un atteggiamento egoistico, ma è un atteggiamento di relazione plurale, perché io sono in quanto c'è l'altro.
Certo, questo qui è proprio un invito a nozze per il filosofo, questa cosa qui. Qui adesso si potrebbe aprire una mattinata in cui si parla di Hegel, di Sartre, come l'altro, cos'è l'altro, eccetera, eccetera. Una delle idee che a un certo punto balenano nel romanzo è che il potere del singolo individuo sia veramente grande, e che anche gli altri non sono propriamente altri. Cioè, ognuno di noi al suo mondo e non può farci niente. Il colore verde che vedo io non è il colore verde che vede il mio vicino di casa. Le sensazioni che mi evoca una parola non sono le stesse che evoca la stessa parola del mio vicino di casa. Ognuno di noi del mondo ha una sua versione e questa versione è solo sua. È molto probabile ma sarebbe un po' vertiginoso, però è molto probabile che se noi confrontassimo tra di loro le versioni di due persone che sono cresciute insieme, nate insieme, stesso quartiere, stessa esperienza, eccetera, riguardo agli altri, e hanno conosciuto gli stessi altri, queste due persone, i loro risultati sarebbero poco somiglianti gli uni agli altri. Cioè ognuno dei due avrebbe i suoi altri. Noi gli altri ce li costruiamo. Noi gli altri sono come sembrano a noi. E non ci accorgiamo. E pensiamo di essere infallibili. Cioè pensiamo che come vediamo gli altri, così sono. In realtà non è vero. C'è ben poco di quello che ci vediamo intorno che non sia opera nostra. Quel verso famoso, fai agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te, secondo me ci manca una parola lì. Secondo me è tu fai fare agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te. Così suona meglio, così suona addirittura meglio. Perché il mondo è come noi vogliamo che sia. Da qui, che è semplice, come cosa, comincia un'esplorazione del potere umano, tentata già altre volte nel corso dei millenni, dagli antichi per lo più, che io posso cambiare ogni cosa, posso, ma non perché sono paranoico, perché io posso cambiare il mio punto di vista, io posso cambiare gli altri, e andando verso gli altri mi accorgo che io li trasformo. Ecco, se una persona, da poco comincia l'estate, occorre un po' di calma per accettare questa idea. Se una persona ci pensa a questa cosa d'estate due o tre volte, sono sicuro che non appena ricomincia settembre, tutti gli altri, le persone che incontra, gli diranno: ma come sei cambiato? Ma cosa ti è successo? Ma sei tutta rabbiosa? Ma che cosa? E vaglielo a spiegare che questa persona ha capito che il mondo se lo costruisce lei e che non esiste praticamente niente di impossibile.
Prima di salutarci, Igor Sibaldi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Qual è, mi scusi?
Il libro che sta leggendo in questi giorni.
Ah, in questi giorni. Dunque, in questi giorni sto leggendo un libro bellissimo che mi spiace di leggerlo. Mi spiace tanto di leggerlo. Perché più lo leggo e più si avvicina alla fine. E quando l'avrò letto sarà finito il libro. Quindi lo leggo il più piano possibile, che è tipo 50 pagine al giorno. Che è All'ombra delle fanciulle in fiore, di Proust, in cui un risveglio dura tre pagine e in cui tra l'altro si trova un altro cercatore di resurrezione, perché tutta la ricerca del tempo perduto di Proust è, come spiegare poi nell'ultimo volume, Il tempo ritrovato, un apprendistato alla resurrezione, un apprendistato al non tempo. E quello che dicevamo prima della scomparsa del presente si ritrova in Proust, proprio ben descritto, e non lo sapevo, stavo leggendo Proust mentre leggevo questo romanzo, non avevo mai letto Il tempo ritrovato, e a un certo punto, proprio mentre scrivevo il romanzo, mi sono trovato ad avere la stessa cosa che scrivevo in una frase di Proust, c'era la stessa esperienza, quando lui si accorge che l'uomo può uscire dal tempo e che uscendo dal tempo trova veramente solo allora se stesso, non solo se stesso, ma trova tutti gli altri, come se non fossero mai passati.
Marcel che conosce...
Fidanzamento con Proust.
Marcel che conosce Albertine, se non ricordo male, no? E poi si innamora di questa ragazza un po' licenziosa, come si diceva a quel tempo, e una ragazza che scorrazza di qua e di là, ed è veramente una scrittura particolarissima e ha proprio necessità di essere questo libro, di essere letto lentamente. Grazie, grazie davvero Igor Sibaldi per il tempo che ci hai dedicato, per il romanzo Eterno Amore, edizioni Mondadori, ma soprattutto per le parole parlanti che ci ha fatto ascoltare. Grazie e buona giornata davvero per oggi.
Grazie, grazie a lei, grazie a lei. È stato sempre, come sempre, piacevolissimo. Grazie mille.